Siamo alla slide 35, nella quale si mostra la composizione dei terreni di coltura. In particolare, adesso parliamo dei terreni liquidi, nei quali, si trovano immerse le cellule che crescono in adesione sulla plastica. Parleremo in seguito di terreni solidi. I terreni di coltura sono solitamente sintetici, quindi sono delle miscele commerciali che vengono prodotte da delle ditte in modo che la composizione sia costante. Cosa devono contenere i terreni di coltura? Naturalmente devono fornire tutti i composti che sono assolutamente necessari alle cellule e quindi ovviamente l'acqua, ma poi cosa è necessario alle cellule per sopravvivere? Per sopravvivere è necessario sicuramente una fonte di energia, in modo che le cellule possano produrre ATP, quindi substrati per il metabolismo, e anche però dei componenti essenziali, diciamo dei mattoni, che possano servire poi alle cellule per la biosintesi, quindi per la produzione di macromolecole che costituiscono tutte le varie parti delle cellule. Oltre a questo, naturalmente ci sono vitamine, ci sono minerali, quindi cofattori degli enzimi per tutte le reazioni metaboliche cellulari, ci sono ioni di cui parleremo tra poco e, molto importante, i terreni di coltura, vedremo adesso, devono mantenere fisiologici il pH e le concentrazioni ioniche. Vediamo la slide 36, soltanto così li nominiamo, alcuni terreni di coltura di utilizzo molto comune che useremo anche in laboratorio didattico. Naturalmente non serve ricordare questi, non è che poi saranno oggetto di esame, ma dal momento che li utilizzerete, adesso vi faccio vedere a cosa corrispondono. Sono solo delle sigle e terreni più comuni sono 1, 2, 3, il DMEM, il RPMI e l'F12. Sono tre diverse composizioni che sono state inizialmente formulate da dei laboratori di ricerca e che attualmente vengono prodotte e distribuite da diverse ditte. Andando alla slide 37, si menziona un concetto molto importante, il fatto che i terreni di coltura debbano avere una osmolarità controllata. Cosa si intende per osmolarità? Si intende la pressione osmotica che è generata dai soluti presenti in un litro di soluzione. E quindi il concetto molto importante è che la concentrazione complessiva degli ioni presenti nella soluzione, che è il terreno di coltura, deve essere bilanciata con la concentrazione ionica interna delle cellule, in modo che non ci sia una pressione osmotica in un senso oppure nell'altro. In particolare è importante evitare che il terreno di coltura sia ipotonico, quindi la concentrazione dei vari ioni sia inferiore a quella della cellula, perché in questo caso una cellula con un ambiente più concentrato rispetto all'esterno richiamerebbe acqua per osmosi, però la membrana cellulare si gonfierebbe fino a un certo punto a scoppiare, a lisarsi, e questo ovviamente comporta la morte cellulare. Al contrario, dobbiamo anche evitare che la concentrazione dei soluti nel terreno sia troppo elevata rispetto all'interno della cellula, perché in questo caso l'acqua tenderebbe a essere richiamata all'esterno e quindi la cellula si disidraterebbe. Per cui, concetto di osmolarità è naturalmente il mantenimento del pH fisiologico che vediamo nella prossima slide, come viene mantenuto. Per il controllo del pH Solitamente si utilizzano, nella maggior parte dei casi, si utilizza un sistema tampone basato sulla presenza nel terreno di ioni bicarbonato e anche sciolta nel terreno di coltura, perché fornita nell'ambiente, nell'atmosfera che si trova all'interno dell'incubatore, anidride carbonica. L'anidride carbonica, sapete, può passare in soluzione, sciogliersi in acqua e in questo caso sarà in equilibrio con gli ioni bicarbonato del tampone, come nello schemino qua nel tampone che è mostrato in giallo. E in questo modo manterrà il pH della soluzione intorno a 7,2-7,4. Questo se la pressione parziale di CO2, di anidride carbonica, nell'atmosfera, nell'incubatore, è mantenuta al 5%. Quindi, se l'ambiente, se la soluzione è basica, la CO2 può entrare in soluzione e acidificare il terreno. Viceversa, se le cellule producono molta CO2, questa passerà in fase gassosa e quindi il terreno resterà comunque a un pH equilibrato. Come viene fornita la CO2? L'incubatore è collegato con una bombola di CO2, l'immissione è controllata da una valvola con il manometro e quindi la pressione parziale è mantenuta al 5%. Nel terreno di coltura vedrete voi stessi c'è un indicatore di pH, nella maggior parte dei casi si tratta del rosso fenolo, che quindi ha un bel colore rosso ciliegia a pH 7,4. Poi se il pH diventa molto acido, perché le cellule proliferando acidificano il terreno, perché se c'erano nel terreno prodotti di scarto, allora il colore dell'indicatore vira al giallo. Viceversa, se l'ambiente diventa basico, per esempio non c'è una pressione sufficientemente alta di CO2 nell'atmosfera, e in questo caso il pH sale sopra 7,4 e il colore del terreno, l'indicatore rosso fenolo, vira al viola. Quindi, se noi vediamo un terreno di colore viola, presumibilmente la bombola della CO2, per esempio, è finita e quindi non si sta immettendo sufficiente CO2 per acidificare adeguatamente il terreno. Alla slide 39 avete un riassunto di tutti i componenti dei terreni per cellule di mammifero. Quindi i primi li abbiamo visti, acqua, ioni, tampone bicarbonato e poi dicevamo substrati per la produzione di energia, in particolare solitamente quello preferito, il carburante preferito da tutte le cellule è il glucosio, con il quale le cellule possono fare glicolisi e successiva produzione di ATP attraverso il ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa, e questo viene fornito a diverse percentuali a seconda delle esigenze nutritive delle cellule. Alcune cellule hanno bisogno di molto glucosio perché sono molto attive nella proliferazione, altre hanno invece si accontentano di concentrazioni inferiori. E poi ovviamente servono i substrati per l'anabolismo, quindi per la biosintesi. Prima di tutto amminoacidi, perché gli amminoacidi essenziali, i 13 amminoacidi essenziali, devono essere forniti alle cellule che non sono in grado di sintetizzarli. E spesso i terreni di coltura, bisogna dire, che forniscono tutti gli amminoacidi. Alcuni sono più labili di altri, per cui i terreni hanno una scadenza. E poi ci sono tante altre componenti che non occorre ricordarsi tutte quante, diciamo che sono cofattori per enzimi, per le reazioni del metabolismo cellulare, sia di produzione di energia sia di anabolismo. E poi un'altra componente importante che noi aggiungiamo, vedrete anche voi l'aggiungerete manualmente al terreno, sono degli antibiotici antibatterici. In particolare, solitamente si usano gli antibiotici penicillina e streptomicina, che servono a prevenire contaminazioni del terreno da parte di batteri. Come potete vedere, i terreni di coltura per le cellule di mammifero sono terreni molto ricchi e quindi se dei batteri dovessero finire nella coltura, si prolifererebbero a una velocità molto elevata e avrebbero, la meglio sulle cellule. E quindi bisogna evitare che questo avvenga. Fra qualche slide vedremo più in dettaglio tutte le precauzioni che si utilizzano per il mantenimento della sterilità. Infine, il punto 10 di questa slide dice proteine del siero. Cos'è il siero e cosa contiene? Contiene principalmente fattori di crescita. Adesso alla slide 40 dovreste richiamare, se le avete, le vostre conoscenze sulla proliferazione cellulare, in particolare sul ciclo cellulare. Niente di complicato, l'importante è ricordare che tutte le cellule, proliferano, quindi avviano una nuova fase del ciclo, solo quando ricevono una stimolazione dall'esterno da parte di fattori di crescita. Le uniche cellule che sono indipendenti rispetto a ciò sono le cellule staminali embrionali, che noi non utilizzeremo. Quindi tutte le altre cellule, anche le cellule tumorali più aggressive, noi non dobbiamo immaginarle mai come autosufficienti perché hanno sempre bisogno di uno stimolo, altrimenti le cellule vivono, sopravvivono, possono durare in coltura anche a lungo, ma non si divideranno. Quindi, se noi vogliamo che la nostra coltura si espanda, che le cellule proliferino, dobbiamo stimolare il ciclo cellulare con dei fattori di crescita. Ora, fornire tutti i fattori di crescita necessari uno a uno potrebbe essere alquanto laborioso e solitamente no, questo non viene fatto. E per cui alla slide 41 vedrete che solitamente si utilizza una miscela a composizione non completamente compresa, quindi parzialmente indefinita, che è costituita da comunemente da siero, siero fetale bovino, quindi il siero dei feti bovini. E può sembrare un po' inquietante, ma effettivamente è proprio la miscela che viene utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi per complementare il terreno di coltura in modo da poter fornire i fattori di crescita che inducono le cellule a proliferare. Quindi, se il terreno lo contiene, si dice terreno completo. O si dice terreno anche di crescita, perché solo così le cellule crescono e si dividono. Si possono mantenere le cellule anche in un terreno senza siero, chiamiamo questo terreno basale o di mantenimento, ovvero manteniamo in vita la coltura cellulare, ma le cellule non si divideranno, quindi la nostra coltura non potrà essere espansa né propagata. Questo nella maggior parte dei casi, mentre in alcuni casi particolari aggiungiamo dei fattori specifici in forma purificata. Possono essere dei fattori di crescita, possono essere degli altri fattori di cui le nostre particolari cellule che vogliamo crescere hanno necessità. Per esempio, in alcuni casi sono necessarie alle cellule affinché aderiscano delle proteine della matrice che dobbiamo aggiungere, per esempio collagene o fibronectina, quindi matrice extracellulare affinché aderiscano bene. Vi avevo detto che le cellule producono autonomamente un sottile strato di matrice, ma in alcuni casi è necessario aumentarlo. Oppure possiamo avere delle cellule che provengono da tessuti sensibili agli ormoni e aggiungendo gli ormoni riusciamo a indurre un particolare comportamento cellulare. Per esempio, vedremo più avanti che con delle colture tridimensionali di epitelio mammario, fornendo gli ormoni lattogenici, si riesce a far produrre in vitro alle cellule le proteine del latte. Oppure può essere che noi abbiamo delle colture di cellule staminali che vogliamo far differenziare lungo una determinata linea di differenziamento, quindi vogliamo ottenere poi un certo tipo cellulare differenziato e questo lo possiamo indurre unicamente fornendo specifici fattori di differenziamento. Al contrario, se invece noi vogliamo mantenere la coltura di cellule staminali in uno stato indifferenziato, dobbiamo aggiungere degli altri fattori diversi che sono fattori di staminalità e così via. Andando alla slide 42, invece, riprendiamo il concetto di prima sul mantenimento della sterilità. Come potete immaginare, questo è un argomento fondamentale a cui voi penserete, vedrete costantemente durante il vostro lavoro con le colture cellulari in laboratorio didattico, perché è importante impedire che microrganismi inquinanti vadano a contaminare le colture cellulari e così riproducendosi più velocemente delle cellule di mammifero, prendano il sopravvento e uccidano la coltura cellulare. E quali sono i più comuni contaminanti? Sono i batteri, naturalmente, che sono presenti nell'ambiente, ma soprattutto sono presenti, come anche gli altri, contaminanti sulle nostre mani, sulla nostra pelle, sui nostri capelli. Ed è per questo che vedrete nella prossima lezione come lavorare sotto cappa in sterilità. Però, siccome accidentalmente, anche con tutte le migliori precauzioni, possono finire dentro alla coltura, al terreno di coltura, come avete visto, si aggiungono a scopo preventivo degli antibiotici antibatterici. Oltre ai batteri, comuni contaminanti sono funghi, cioè muffe, che crescono anche nell'acqua, e degli archibatteri, chiamati micoplasmi, che crescono all'interno delle cellule. Sono dei batteri che sono privi di parete e crescono all'interno delle cellule. Per questo motivo sono piuttosto difficili da debellare. Anche slide 43. Anche i lieviti sono un contaminante comune che può inquinare le nostre colture cellulari. Se voi mangiate la pizza e poi andate al laboratorio didattico e non vi lavate bene con l'alcol, i lieviti contamineranno la vostra coltura. Quindi, per mantenere la sterilità, quali precauzioni si possono utilizzare in laboratorio di colture cellulari? Prima di tutto il materiale viene, dove possibile, sterilizzato, se non è possibile, viene disinfettato. Quindi tutta la plasticheria sarà sterile, quindi plasticheria monouso sterile, resa tale attraverso l'irraggiamento con lampade, per esempio raggi gamma. La cappa di coltura sarà stata sterilizzata mediante esposizione a raggi UV. Cosa fanno questi raggi? Causano delle rotture o dei gravi danni nel DNA di eventuali microrganismi presenti, in modo che questi poi non possano più proliferare. Altro materiale che, non può, che può essere sterilizzato al calore viene sterilizzato o con l'autoclave o con la stufa a secco. Nella slide 44 avete un riassunto delle tecniche di sterilizzazione, quindi non ve le sto a descrivere nel dettaglio, e con la stufa e con l'autoclave. Le soluzioni possono essere ultrafiltrate utilizzando dei filtri, delle membrane praticamente, con dei pori molto piccoli attraverso i quali non passano i batteri. Sulle cappe a flusso laminare abbiamo già visto, e poi l'operatore come si deve regolare. Ovviamente l'operatore deve portare sempre guanti, che prima di iniziare il lavoro vengono disinfettati, come viene disinfettata anche la superficie della cappa, i colli delle bottiglie, eccetera, eccetera, con un comune disinfettante per superfici. L'alcol denaturato va benissimo a questo scopo. Per cui con questa si conclude la prima lezione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Alla fine di questa presentazione, ma anche nell'introduzione su Moodle, vi aggiungo due link a due video che sono molto interessanti da guardare e nei quali sono presentate rispettivamente un'introduzione alle culture cellulari che presenta alcuni elementi essenziali tra quelli che vi ho presentato in questa lezione, e anche un approfondimento sul mantenimento della sterilità nelle colture cellulari. Arrivederci.